La sede Rai di Bolzano presenta Speciale Zeppelin. Accademia On Air.
Sane Kanakumbo è un incitamento ai bambini ad essere forti e coraggiosi, è un canto tradizionale che proviene dal Senegal in lingua mandinghe e viene utilizzato talvolta in riti di iniziazione. Noi iniziamo la trasmissione di oggi di Zeppelin con questa voce così squillante di un bambino del Senegal che qualche anno fa ha portato avanti un progetto con i suoi compagni di classe e con una scuola media bolzanina, la scuola media Archimedi, che ha inciso questa traccia proprio lì nella scuola, che è rappresentata anche nel CD che accompagna e testimonia questo progetto. Buon pomeriggio da Paolo Mazzuccato, un saluto
a Valentina Vergonzi
e Sigrid Hegesteiner,
che naturalmente vi salutano e che salutano anche Carl Pfeiffer al di là del vetro. Oggi parleremo di lingue ed infatti la nostra colonna sonora sarà proprio contraddistinta tutta da canzoni, brani musicali che provengono dall'estero e che sono interpretati in lingua straniera. Faremo un'unica eccezione. Allora, Valentina e Sigrid, abbiamo qui davanti a noi la rivista numero 46 di Accademia, che prima di tutto ha una bellissima novità, è rinnovata nella sua veste grafica, molto amichevole, non stavo dicendo più amichevole ma non è così, molto amichevole e basta in termini assoluti, e che ha scelto per questo suo primo numero di novità di raccontare le lingue, i linguaggi diversi che ci incontrano sulla nostra strada.
Lingue raccolte è il titolo di questa edizione 46 di Accademia, perché di complicazioni logistiche, di gestione, di insegnamento del plurilinguismo, ma anche di opportunità del plurilinguismo, che vogliamo parlare. E non per niente abbiamo deciso di analizzare la situazione a casa nostra e nello specifico lo studio delle lingue, visto che siamo in un territorio trilingue per vocazione storica,
perlomeno
trilingue. E quindi abbiamo cercato di ricostruire, grazie a un intervento di Gabriele Di Luca, cosa è successo nell'ultimo secolo e poco più nelle scuole a livello di insegnamento dell'italiano, del tedesco, del ladino.
Quella che viene definita nel titolo la battaglia, in qualche modo, delle
descrizione lingue, no? Di una battaglia, perché chiaramente questo processo non è stato scevro da difficoltà e anche da strumentalizzazioni, purtroppo, di carattere ideologico e politico.
E forse un bel segno che i tempi sono cambiati è quello che porta la nascita di un corpus che nel linguaggio dei linguisti, appunto, Sigrid Hegesteiner, vuol dire?
Giusto, l'accademia di questa accademia parla del corpus Südtirol, del corpus sudtirolese, per così dire, da lingua in uso qui in Alto Adige, e non si tratta solo di un'analisi delle terminologie usate qui in regione, ma anche di come questi termini vengono messe all'interno di un testo, di una frase di parlata ma anche scritta. Quindi ci sono questi linguisti del corpus che analizzano attraverso diversi testi in uso qui in Alto Adige, che siano quelli di giornale, di riviste, di internet o così via, l'usanza del tedesco della regione.
Come, insomma, questo tedesco venga parlato, utilizzato, spesso magari modificato, perché sappiamo che ognuno porta la sua piccola pietruzza, insomma, alla costruzione della lingua, una lingua che talvolta può diventare anche motivo, appunto, di contesa, no, Valentina? Nell'Accademia 46, che è la rivista dell'EURAC, l'istituto di ricerca, appunto, dell'Accademia Europea di Bolzano, è andata ad indagare anche in zone lontane da qui,
infatti,
dove la lingua è, appunto, oggetto di contesa.
Abbiamo cercato, dopo aver indagato territorio di casa, di spingerci oltre dove il plurilinguismo è già riconosciuto come una ricchezza, penso al Canada dove si sono adottate soluzioni estremamente proficue, ma anche zone del mondo dove in nome delle lingue o per colpa delle lingue vengono messe in atto delle vere e proprie battaglie. Il caso dello Sri Lanka, dove la Costituzione privilegia una lingua, quella cingalese, rispetto a quella parlata da altre minoranze, penso a quella dei Tamil, che ancora in questi giorni hanno fatto cronaca per i loro attentati, anche commessi in nome di questa discriminazione linguistica, oltre che religiosa ed etnica.
Per fortuna da noi le cose non stanno più così, ma forse
no.
Un po' di lotta e un po' di contrasto si può instaurare tra il paziente ed il medico, quando il medico magari parla un perfetto tedesco e il paziente invece ha come suo strumento di comunicazione esclusivamente il dialetto. Anche di questo si occupa Accademia
Infatti,
numero 46. Sì.
Il dialetto qui da noi in Alto Adige non è solo un problema per chi non parla il tedesco vero e proprio, ma anche per chi parla il tedesco. Pensiamo solo ai turisti che vengono qui e noi gli volgiamo la parola in dialetto tedesco altoatesino, loro non ci capiscono. Quindi l'Eurac ha fatto una ricerca dove ha intervistato, o ha, per così dire, registrato le interviste da medici e interviste a pazienti per vedere quali siano le problematiche più grosse di comunicazione. Capendo quali sono, si possono poi sviluppare degli strumenti di formazione per insegnare il dialetto a quelli che non lo parlano.
Questo è interessante, no? Imparare il dialetto così come si impara un'altra lingua. Ci sono dei corsi che già da molto tempo lo fanno, ma in questo caso corsi specialistici per persone che hanno a che fare con il pubblico comune. Allora direi di aprire la nostra rivista Accademia dedicata appunto alle lingue raccolta, Achtungssprache, con questa signorina con un bel cappello di feltro e un altoparlante che grida la sua lingua, non si sa quale, in copertina, e andremo proprio ad incontrare uno dei massimi specialisti dell'Eura di queste tematiche. Anche la lingua dei Balcani si affaccia nella nostra trasmissione, Valentina. Questa è una canzone di Goran Bregovic, arrangiata in realtà da un brano musicale che invece appartiene alla tradizione più occidentale. Ne parliamo un po' scherzosamente come questo brano, perché adesso noi andiamo in una scuola elementare, anzi in tre scuole elementari, quindi in mezzo ai bimbi c'è sempre da divertirsi, e in particolare in mezzo a disegni molto colorati che ancora una volta hanno a che fare con la lingua, con una connessione che può apparire un po' spiazzante, ma che è molto rivelatrice di alcuni pregiudizi da un lato, o anche di alcune immagini e visioni dall'altro. Valentina, di cosa stiamo parlando mentre abbiamo la nostra rivista aperta a pagina 22-23?
La nostra rivista è aperta su un doppio pagina in savana, oserei quasi dire, visto che vedo disegni di tigri, di elefanti. Questo mi sembra uno scimmione, vero?
Gorilla, ecco, esatto.
E mi sembra che le didascalie rimandino appunto a delle lingue. Questo si riconduce ad un progetto svolto dal gruppo di lavoro Migrazioni e Lingue, del quale fa parte Matthias Stufles, che è al telefono qua con noi e salutiamo. Ciao Matthias, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, sempre dell'Eurac.
Sempre dell'Eurac, collaboratore, che ha proposto ai bambini di queste tre scuole elementari di approcciarsi alle lingue, o meglio di raccontare tramite uno strumento un po' inusuale, cioè quello dei pastelli, quello che è il loro rapporto con le lingue. Matthias Stufles, che cosa avete chiesto ai bambini e che risultati vi hanno sottoposto? Come vi hanno stupiti in qualche modo?
Abbiamo offerto ai bambini la possibilità di disegnare il loro animale delle lingue. Ciascun bambino poteva disegnare il suo animale, dove poteva colorare o indicare le diverse parti dell'animale che corrispondono all'una o all'altra lingua. I risultati sono molto interessanti, perché è un approccio semplice che dimostra come i bambini percepiscono il loro mondo linguistico, il loro ambiente linguistico e le lingue che fanno parte della loro vita. E si vede bene che i bambini disegnano anche delle lingue che forse hanno solo una funzione marginale nella loro vita, ma che comunque riconoscono come una parte del loro essere.
Ecco, questa è una bella cosa che voglio sottolineare, cioè noi ci immaginiamo che i bambini delle scuole elementari dell'Alto Adige disegnino magari solo l'italiano o il tedesco, perché è quella lingua che viene loro insegnata proprio anche frontalmente con gli insegnanti. Invece appunto nei disegni che voi avete raccolto c'è, come citato in apertura, l'albanese, che in questo caso è un coniglietto, l'inglese, che in questo caso è una tigre, oppure l'italiano, che in questo caso è un elefante. Di questi disegni poi cosa avete fatto dal punto di vista scientifico, Matthias Stufles?
I disegni sono una parte di un disegno, di un progetto scientifico più ampio. I disegni ci aiutano a capire un po' come i bambini stessi percepiscono il loro mondo linguistico. Poi noi abbiamo anche fatto altre cose, abbiamo fatto interviste con insegnanti, con direttori, con esperti di mediazione linguistica e di mediazione interculturale. Abbiamo fatto anche dei cosiddetti test di lingua per sapere fino a che punto i bambini sanno una lingua e sanno l'altra lingua, per avere un quadro generale della situazione di classi dove c'è una certa componente di bambini con sfondo migratorio, cioè di bambini che o direttamente hanno fatto una migrazione, o di cui l'uno o l'altro genitore, o anche tutti e due, sono immigrati, sono venuti qua da voi attraverso diversi percorsi.
Ecco, le vostre conclusioni quali sono? Cioè, che immagine hanno i bambini delle lingue straniere, delle lingue diverse da quelle che parlano in casa? Si fanno problemi come si fanno spesso i loro genitori quando appunto i loro figli vivono insieme a bambini che provengono da culture e da lingue diverse, perché magari pensano che questo ostacoli il famoso apprendimento? Ecco, i bambini, proprio perché questo è un po' il punto di vista che avete voluto sondare, che atteggiamento hanno di fronte alla diversità delle lingue?
Noi abbiamo visto una cosa abbastanza bella, che se nella scuola c'è un ambiente favorevole a un insegnamento a livelli diversi, a velocità diversi, dove i bambini hanno facoltà di scegliere di cosa vogliono occuparsi, dove i bambini possono raggrupparsi in diversi gruppi, se queste cose sono offerte, allora le possibilità di imparare bene più lingue sono buone sia per i bambini nati qua o nati da genitori di qua, che anche per bambini che vengono da altri posti o che hanno addirittura alle spalle una storia di una migrazione che ha toccato 3, 4, 5 paesi. Quindi se troviamo un ambiente che accoglie i bambini e gli permette di svilupparsi nel loro ritmo, e un ambiente dove la classe non deve marciare al ritmo di una persona, ma dove ci sono possibili più velocità, allora i bambini vanno bene molto bene, vanno insieme molto bene e questo facilita tantissimo che i bambini si conoscano, che il bambino, diciamo, albanese si integri molto bene nella classe, diciamo, di lingua tedesca. E se questo avviene, allora molte cose del resto avvengono in modo molto naturale.
Conta molto l'ambiente, però questo è importante, insomma, cioè se gli insegnanti e gli stessi genitori e le strutture sono accoglienti, ecco che anche questo si riverbera sulla lingua, Valentina.
Senti Mattias, la lingua veicola ed è parte costituente di una cultura, e un rischio nelle scuole anche elementari che mi viene a mente è quello che qualcuno ha chiamato la pedagogia del couscous, cioè la riduzione a parentesi così di gusto un po' esotico per conoscere qualche elemento della lingua degli altri piuttosto che i piatti tipici oppure qualche caratteristica delle tradizioni culturali dei paesi di provenienza.
E la pedagogia del couscous, sì, secondo me è una buona possibilità per introdurre elementi di una cultura, di conoscere la cultura attraverso la cucina, diciamo, e è anche molto facile attraverso questo coinvolgere per esempio le famiglie dei bambini che sanno cucinare bene il couscous. Certo, non deve limitarsi a questo. La cosa importante è che poi il contatto vada avanti e bisogna anche essere realisti, anche ad essere fermi sul concetto che imparare le lingue nostre qua è una cosa molto importante. Io amo tantissimo tutte le lingue e finché posso imparo sempre una parola nuova di una lingua esotica, ma essendo realista bisogna anche dire che i bambini stessi che frequentano le nostre scuole devono in prima linea imparare le lingue che li aiutano ad inserirsi qua nella nostra società. Certo, l'integrazione è un processo a vicenda, non è che i bambini si integrano qua da noi, siamo tutti noi che ci integriamo in una società composta da più culture e da tante cose diverse. Un altro esempio che ho citato nell'articolo è quello del bambino che viene chiesto: ma cos'è questo nome strano che stai scrivendo? Lui dice: no, è il nome di mio amico, non è un nome strano. È il mio amico, vive nella casa accanto. Cioè, per lui la situazione di avere persone con nomi molto diversi si è normalizzata. E forse per una persona più anziana che non ha vissuto queste situazioni non sarebbe normale, ma molto, molto estraneo.
Sono riflessioni che sicuramente bisognerebbe tenere a mente, considerato che anche nella vostra rivista c'è un articolo, un'intervista insomma ad un insegnante in una scuola di Lana che racconta che anche a Lana, paesino che sembra appunto immune in qualche modo dagli incontri con altre culture, nella scuola elementare ci sono ragazzini che vengono dal Kosovo, dalla Romania, dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Bosnia, dall'India e dall'Argentina, insomma, quindi davvero tutta la mondialità in qualche modo è rappresentata, e di questo probabilmente non ci rendiamo conto fino in fondo, meglio ce ne rendiamo conto quando appunto vediamo questi bambini che convivono tra di loro, ma forse non capiamo quali possano essere le conseguenze e come poterle soprattutto gestire o amministrare o farci i conti. Mattias Duflesser, dove sono adesso tutti questi disegni? Dove li conservate?
Li abbiamo ritornati ai bambini, abbiamo conservato una copia da noi in archivio con la documentazione del progetto.
Beh, allora io ringrazio molto Mattias Stuflesser, ricordo ad esempio che
è stato rappresentato, se sì, con che animale?
Adesso non ricorderei.
E se dovessi disegnarlo tu?
Io forse sceglierei comunque un orso, sì.
Quindi nella classica tradizione Mattias Stuflesser non è più un bambino e quindi è stato in qualche modo plagiato dalla nostra cultura. Grazie molto Mattias Stuflesser, ricercatore presso l'EURAC, che ha condotto questa ricerca molto interessante sull'immaginario in qualche modo linguistico dei nostri bambini. Grazie ancora Mattias Stuflesser.
Grazie a voi.
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел.
шагая с винтовкой в руке. И не было горшей печали, чем быть от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с братками в далеком краю. И не было большего долга, чем выполнить волю твою. И не было большего долга, чем выполнить волю твою.
Questa volta tocca alla lingua russa, Valentina e Sigrid, a introdurre la prossima tematica di questo Zeppelin speciale Accademia On Air, secondo appunto l'assunto per cui oggi la nostra colonna sonora andrà a pescare nelle lingue, in alcune delle lingue del mondo, per raccontare un po' quello che c'è all'interno del numero attualmente uscito appunto di Accademia. Adesso incontriamo proprio un ricercatore, un docente del vostro istituto che si chiama Marcello Soffritti. Valentina, introducici l'ospite.
Marcello Soffritti è professore di lingua e traduzione tedesca alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Forlì, collegata all'Università di Bologna, nonché direttore dell'Istituto per la Comunicazione Specialistica e il Plurilinguismo dell'EURAC. E apre questo numero fresco di stampa di Accademia con un'intervista nella quale ci esprime un concetto che generalmente noi applichiamo ad altri istituti di EURAC, cioè quelli che riguardano l'ambiente alpino piuttosto che il management del territorio. Invece in questo caso il concetto di ecologia viene applicato alla linguistica.
Allora, buongiorno professor Soffritti innanzitutto.
Buongiorno.
Che peraltro ha l'onore in questa rivista Accademia di fare l'intervista della poltrona, perché così
esatto.
Potremmo chiamarla, è una novità, una rubrica nuova di questo numero di Accademia che, lo ricordiamo, esce anche in forma in layout innovativo. Allora, professor Soffritti, che cos'è l'ecologia della lingua alla quale lei appunto in questo numero è stato invitato a riflettere?
È un concetto complesso che si può ridurre a una esigenza molto semplice. L'equilibrio ideale delle lingue disponibili su un territorio, e per territorio intendiamo non soltanto il territorio concreto, politico, ma anche quello culturale e mentale. Il numero delle lingue, la loro funzione, la loro potenza, tra virgolette, le garanzie di esistenza e soprattutto la loro utilità o il loro utilizzo nella vita comune, nella convivenza più o meno pacifica, nel mondo produttivo, sono tutti aspetti che devono essere accortamente valutati e armonizzati. E in questo senso, per evitare che ci siano traumi, scomparse, proliferazioni incontrollate o addirittura catastrofi e se vogliamo distruzioni indebite, si deve concepire il paesaggio linguistico probabilmente anche con una certa somiglianza rispetto a quello delle risorse naturali o anche delle risorse produttive e umane.
Beh, questa metafora è molto bella, insomma, no? Questa similitudine, insomma, tra le lingue, il paesaggio linguistico e l'ambiente nel quale viviamo. Allora, visto che perlomeno qui, insomma, in Alto Adige almeno due, tre lingue storicamente si parlano, io le faccio proprio una domanda che ha a che fare con questa tematica dell'ecologia delle lingue, di questo equilibrio tra le lingue. Così come si scatenano i temporali, masse d'aria diverse, insomma, collidono tra loro e generano problemi. Il fatto che ci siano tre lingue e più oggi è questo primariamente fonte di problemi? Glielo dico proprio dal punto di vista della primarietà, cioè inizialmente l'incontro tra le lingue è positivo oppure può generare qualche problema?
Probabilmente genera anche problemi. Il fatto che sia positivo o negativo è addirittura, se vogliamo, una valutazione secondaria. La valutazione primaria è che comunque le lingue ci sono e che in ogni caso bisogna farne tesoro e bisogna utilizzarle nella combinazione più accettabile, e quindi in questo senso, anche se ci sono conflitti che noi siamo in grado ormai di prevedere, di guidare, di risolvere ed eventualmente anche di prevenire.
Professor Soffritti, qual è la difficoltà maggiore nella gestione di questa pluralità di lingue che convivono? È imparare le lingue che non sono proprie come lingua madre, oppure è articolarle logisticamente in strutture che siano in grado di offrire a tutti pari accessibilità, pari opportunità di apprendimento?
Tutto insieme, ci sono tre o quattro livelli che si intersecano, c'è un livello di regolamentazione, la metafora dell'ecologia è una metafora che funziona fino al momento in cui poi non ci sono anche istanze regolative, così come non esiste una natura incontrollata dall'uomo, non esistono più lingue non più controllate dalla politica o dalle amministrazioni. Quindi in questo senso c'è questo aspetto della regolamentazione. Poi c'è un aspetto etico, nel senso che ormai bisognerebbe riconoscere il fatto che ogni lingua per la sua stessa esistenza ha un diritto, diciamo così, alla tutela. Poi c'è un aspetto educativo, che è quello che accennava lei, alcune cose vanno insegnate, alcune lingue devono essere valorizzate nella scuola per diversi motivi. Poi c'è un aspetto professionale, che è quello che supera l'aspetto educativo. Ci sono delle situazioni in cui le lingue comunque bisogna utilizzarle per migliorare le attività produttive, il turismo, i servizi, eccetera, eccetera. E poi c'è un aspetto scientifico, bisogna sapere come funzionano per poterle utilizzare al meglio. Tutti questi aspetti qui comportano che ci siano diversi specialisti, diversi livelli di utilizzo e diversi vincoli. Quindi io direi che tutti questi aspetti sono altrettanto importanti, non si può metterne uno al di sopra degli altri.
Ecco, questo dal punto di vista in qualche modo della gestione del multilinguismo, che è un aspetto molto interessante perché riguarda proprio il fatto che queste lingue possano convivere tra di loro e magari anche entrare in interazione tra di loro. Però sempre in qualche modo suggestionato dalla metafora dell'ambiente, nella natura in realtà è il più forte che primeggia e che sopravvive, stando anche alla teoria dell'evoluzionismo. Nell'ambito linguistico c'è qualcosa di simile, cioè c'è una lingua più forte che in qualche modo ha la meglio sulla lingua più debole o più fragile?
Ma certamente, ovviamente. Dipende sempre dalla dimensione sotto la quale la si studia. Ci possono essere dei fattori che la favoriscono in maniera determinante per quanto riguarda la comunicazione commerciale, tecnico-scientifica, ed è in questo momento il caso dell'inglese. Ci possono essere dei fattori di tipo culturale, territoriale e storico. E questo può essere il caso, per esempio, dell'utilizzo dell'italiano nei confronti del tedesco in Alto Adige, o viceversa, dell'utilizzo del tedesco rispetto al ladino in determinate valli e così via. E poi ci possono essere altri fattori ancora che sono difficili da controllare. E quindi in questo senso è sempre una questione della visuale, dell'angolo visuale in cui, con cui si verifica la realtà.
Senta, la compresenza oggi di una cultura cosiddetta globalizzante e tante invece culture locali, direi addirittura quasi localistiche, può essere in realtà uno stimolo affinché le lingue più piccole, proprio quelle più fragili, quelle più localizzate, invece trovino in qualche modo una sorta di riscatto d'orgoglio e paradossalmente si rafforzino in un contesto appunto generale in cui prevale l'omogeneizzazione?
Ma certo. Qui ci sono due aspetti da considerare, c'è quello etico, politico, in un certo senso quello dell'Unione Europea. Esiste cioè una politica dell'Unione Europea che mira esplicitamente alla conservazione e alla valorizzazione di tutte le lingue. E l'altro aspetto invece è quello, diciamo, più umanizzante della comunicazione quotidiana e addirittura della funzione commerciale, vale a dire certe cose, certe attività commerciali concrete funzionano se vengono svolte nella lingua del territorio, nella lingua del gruppo, nella lingua dei destinatari, nella lingua, se vogliamo, anche dei consumatori. Quindi le lingue dei piccoli gruppi sono anche allo stesso tempo le lingue di coloro che utilizzano certi servizi o richiedono certi servizi. E perché questi servizi funzionino al meglio bisogna utilizzare questa lingua e non la lingua globalizzante.
Esistono secondo lei lingue morte? Cioè è giusto parlare di lingue morte?
Sì, sicuramente. Morte nel senso...
Quando è morta, esatto, una lingua?
Nel senso che, allora, la definizione scientifica standard sono morte quando è morto l'ultimo parlante, perché nel momento in cui nessuno la parla non ci sono anche più le condizioni per lo sviluppo, e una lingua che non si sviluppa è una lingua morta. Questa è la definizione standard. Ovviamente non sono morte dal punto di vista della presenza, nel senso della documentazione. Se queste lingue sono state prese sul serio, tra virgolette, a livello scientifico, ne sono rimaste testimonianze, ne sono rimaste documentazioni, archivi e così via, che ne consentono almeno lo studio, tra virgolette, postumo, no? E questo in un certo senso le mantiene vive in una dimensione virtuale come testimonianza di uno stadio linguistico precedente.
E questo per non buona fortuna di chi ancora studia forse latino e greco, Paolo sorride. Senta, invece, quando una lingua sviluppandosi diventa qualcosa di nuovo, lei prima parlava dell'inglese come lingua forse predominante a livello commerciale, in realtà l'inglese parlato per la maggiore si distacca in modo abbastanza marcato dal British English originale. Quando si può parlare di una lingua diversa rispetto a quella di origine, se è possibile parlarne?
Dipende dall'ambito di utilizzazione. Se noi sappiamo che determinate varianti funzionano soltanto in determinati ambienti, e questi ambienti sono per esempio quello della comunicazione scientifica, ma non quello della comunicazione quotidiana, allora anche in questo caso possiamo dire che la lingua della comunicazione quotidiana ha una marcia in più rispetto alla lingua della comunicazione astratta puramente scientifica. D'altro canto, la lingua della comunicazione astratta puramente scientifica, oppure la lingua commerciale, oppure la lingua delle transazioni e così via, ha una maggiore potenza per quanto riguarda probabilmente il numero dei parlanti o il numero delle occasioni in cui viene utilizzato, la maggiore visibilità. Quindi tutte queste dimensioni non consentono di dire dove finisce una e dove comincia l'altra. Mm-hmm. Ci possono anche essere dei casi, molti casi, di persone che utilizzano entrambe le varianti, quella radicata e quella invece artificiale o artificiosa o prodotta, diciamo così, secondariamente.
Mm-hmm. Professor Soffritti, un'ultima domanda. Cioè, nel mondo ambientalistico esistono istituzioni internazionali che cercano di governare quello che è il cambiamento, naturalmente, del clima e anche del paesaggio. Dal punto di vista linguistico ci sono organismi internazionali che monitorano e magari cercano anche di intervenire nel processo di tutela e salvaguardia o armonizzazione della convivenza tra lingue diverse?
No, organismi specifici in questo senso non ce ne sono. Ci sono alcuni organi di monitoraggio dell'Unione Europea che però vengono inseriti in uno spazio operativo più vasto, ad esempio la gestione del patrimonio culturale e così via. Non ci sono organismi internazionali specificamente destinati alla conservazione e alla tutela delle lingue, almeno per quello che ne sappia io. E ci sono tuttavia organismi scientifici, istituti che lo fanno.
Come il vostro, ad esempio.
Sì, sì, naturalmente, ma anche tanti altri, cattedre universitarie, centri di studi e così via, e questi sono molto importanti.
Bene, professor Soffritti, noi la ringraziamo di averci introdotto un po' in questa bella, lo ripeto ancora una volta, metafora dell'ambiente, del paesaggio linguistico, insomma, dell'ecologia delle lingue, una cosa evidentemente realizzabile sulla quale si può intervenire, anche se forse non ci avevamo ancora pensato. Il professor Soffritti dirige l'Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo dell'Eura, che ci ha un po' illustrato quello che compare a pagina 7 del numero appena uscito di Accademia per un'ecologia delle lingue. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie, a presto.
Se vede mi sta naro sta vede Kuvet se naru mutet näekete Mä en tiedä mitä jos et säkään tiedä mitä sinusta kerrotaan Särkyneitä sydämiä kaikkialla tavalla missä kuljetaan Se myrkyllä sun selättää, totta et viereltäsi löydä yhtään ystävää. Kun sä sait ne keskenään riitelemään.
tiedä mitään, jos et säkään tiedä, mitä sinusta kerrotaan. Särkyneitä sydämiä kaikkialla tallaat, missä kuljetaan. Se myrkyllä sut selättää, kohta et viereltäsi löydä yhtään ystävää. Kun sä sait ne keskenään riittelemään.
Dalla Finlandia vengono i Don Huonot, il gruppo musicale che abbiamo in sottofondo. Non chiedetemi però che cosa stiano cantando, perché effettivamente nessuno di noi, credo neanche Sigrid Steiner o Valentina Pergonzi, conoscano a menadito il finlandese. E non so neppure se conoscono il linguaggio di cui adesso andiamo a parlare, che è un'altra forma di linguaggio che in questa puntata speciale dedicata alla rivista Accademia di Eurac noi vogliamo affrontare. Che linguaggio è? Potremmo iniziare a chiederti con le mani, ma nessuno percepirebbe nulla.
In realtà è proprio una lingua, è una lingua, la lingua dei segni, la lingua usata dalle persone sorde per esprimersi. È una lingua che in realtà nasce nella notte dei tempi, ma soltanto in tempi relativamente recenti è stata codificata e riconosciuta come lingua vera e propria. Chiara Vettori, che è una delle collaboratrici dell'Istituto per la comunicazione specialistica e il plurilinguismo dell'EURAC, ha dedicato un intervento ad una delle difficoltà che ha incontrato realizzando un progetto proprio all'interno di EURAC, cioè un dizionario elettronico di base bilingue, LIS italiano. Questa difficoltà era quella di rendere omogenea una lingua che in realtà non soltanto ha varietà nazionali come qualsiasi altra lingua vocale, anche
quindi c'è
se
la lingua dei segni inglese, la lingua dei segni francese,
spagnola, italiana, ma ha anche differenze a livello regionale, così come abbiamo visto il tedesco prima ha una varietà su tirolese, una bavarese e così via.
Dei piccoli dialetti all'interno della lingua dei segni.
Abbiamo chiamato a parlarcene una docente di lingua dei segni all'Università Roma 3, presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Si tratta di Simonetta Maragna, che salutiamo.
Buongiorno Simonetta Maragna.
Benvenuta.
Buongiorno a tutti. È vero quello che dite. Le lingue dei segni hanno delle varietà non solo regionali, come i dialetti delle lingue vocali, ma anche addirittura quando c'erano più istituti speciali per sordi all'interno di una stessa città, ogni istituto segnava in maniera un po' diversa.
Quindi insomma una stessa parola veniva significata, è giusto dire così, in un modo diverso.
Sì, veniva proprio da un segno diverso. Adesso è iniziato anche per le lingue dei segni questo processo di standardizzazione, che si stanno un po' omogenizzando, così come è successo con l'italiano, che a un certo punto il toscano colto ha preso il sopravvento con gli altri dialetti. Queste standardizzazioni sono sempre favorite sia dalla scolarizzazione che, nel caso che è successo con l'italiano, dalla televisione. È stata la televisione che ha insegnato l'italiano,
certo,
a tutti quanti.
Mike, buongiorno, si diceva in maniera molto semplicistica, no?
Sì. Adesso questo sta avvenendo anche con le lingue dei segni, perché da una parte il fatto di avere in televisione dei telegiornali segnati e sta aiutando appunto questo processo, e dall'altra anche il fatto che viene usato in contesti scolastici, perché ora c'è questa figura dell'assistente alla comunicazione, viene usato nei convegni, nelle conferenze scientifiche. Del resto, per esempio, negli Stati Uniti, dove questo processo di standardizzazione è più avanzato, è stato favorito proprio dal fatto che lì c'è un'università, l'unica università al mondo per sordi, la Gallaudet a Washington. E quindi anche la cultura favorisce l'utilizzo della lingua per scopi culturali, favorisce questo.
Senta, un vocabolario ha un tot di lemmi. Quante sono le parole significate nel linguaggio dei segni?
Dunque, non c'è ancora, perlomeno per l'italiano, non c'è ancora un vocabolario completo, perché noi abbiamo con i segni una doppia situazione, cioè da una parte a volte il segno indica due significati, cioè con lo stesso segno si, per esempio, si indica scuola e scrivere. Dall'altra parte invece il segno è molto più ricco dell'italiano, cioè per esempio se io dico tagliare, e in italiano dico solo un verbo tagliare, in lingua dei segni faccio il segno diverso secondo quello che taglio, se taglio col coltello, se taglio con la sega, se taglio con le forbici. Quindi siamo ancora in una fase in cui i vocabolari prendono in esame un certo numero dilemmi, ma non tutti.
Ma non tutti, naturalmente.
Senta, visto che di plurilinguismo stiamo parlando nel corso di questa trasmissione, ci sono dei prestiti linguistici anche all'interno della lingua dei segni, così come i termini inglesi che, parlando in italiano, prendiamo a prestito? È frequente allo stesso modo?
Beh sì, quando per esempio non c'è il segno corrispondente, e questo succede sia per i vocaboli stranieri ma sia per i nomi propri, anche se diciamo per esempio le città hanno tutte quante il segno eccetera, allora in quel caso più che altro si usa la dattilologia, che è questa scrittura in aria, cioè uno spelling che si fa della parola attraverso le lettere dell'alfabeto segnate con la mano.
E quindi per essere più chiari in qualche modo ed evitare gli equivoci, che è poi il rischio primario di tutte le lingue. C'è questo rischio di equivocità anche nel linguaggio dei segni?
Ma,
incomprensione, diciamo.
È chiaro, diciamo che non,
più
è,
chiaro di quello...
non è equivoco, perché essendo una lingua visivo-gestuale questo aiuta molto. Nel caso diciamo degli equivoci sono molto con le persone sorde, ma quando si viaggia con la lettura labiale, perché sulle labbra non si leggono tutti quanti i fonemi,
quindi che è meno affidabile della lingua dei segni,
questo
certo, è importante.
Certo, per esempio le stesse labiali, no? Mamma, papà, bambino, MPB, che noi distinguiamo nella lingua vocale, sulle labbra sono articolate nello stesso modo, perché la diversità è data dalla vibrazione delle corde vocali che non si vede.
Mentre facevamo un paio di chiacchiere per preparare questa conversazione, lei mi diceva come sia difficile quantificare il numero delle persone che utilizzano la lingua dei segni. Esiste ancora una reticenza da parte di alcune comunità di sordi ad adottare questo strumento di comunicazione, e se sì, perché?
Dunque, non ci sono dei numeri, rispondo a tutte e due le domande che lei mi ha fatto, non ci sono dei numeri precisi. Se lei me l'avesse chiesto per l'America io le avrei detto ci sono 2 milioni di persone segnanti tra sordi e udenti. In Italia non sono in grado di dirglielo perché non esistono proprio delle statistiche su chi segna e chi non segna. C'è un grande interesse per la lingua dei segni anche da parte degli udenti, e questo noi lo sappiamo perché vediamo che i corsi di lingua dei segni sono tantissimi. Per esempio a Roma ci sono 4-5 associazioni che organizzano addirittura 3 classi per un livello, per il primo livello, quindi c'è una grande richiesta anche all'università. Io stessa insegno gli aspetti teorici della lingua dei segni e Paolo Rossini, che è una persona sorda, insegna la parte pratica come cultore della materia. La comunità dei sordi, intesa proprio come comunità, si riconosce molto in questa lingua. Però non tutti i sordi l'utilizzano, perché ci sono dei sordi che non si riconoscono in comunità e quindi non riconoscono questa lingua. Ora, quello che è molto diffuso nell'educazione dei bambini è questo modello bilingue, cioè di insegnare sia le parole che i segni, perché un bambino con sordità grave e profonda e ci può impiegare anche 12 anni a imparare a parlare attraverso la terapia logopedica. Allora nel frattempo utilizza i segni come un codice di comunicazione, la famiglia, anche se udente, impara i segni in maniera da non fare evitare che alla sordità si possa aggiungere un deficit e poi un ritardo nell'apprendimento.
Certo, e questo aiuta, insomma, una chiave di avvicinamento all'apprendimento poi della lingua tradizionale alla quale siamo imparata. Senta, io sottolineo 2 cose. Lei ha usato in maniera ovviamente normale l'espressione persone segnanti, così come si dice persone parlanti, e questo è un bel arricchimento del nostro lessico. Però le chiedo una cosa: da parlante, cosa insegna la logica del linguaggio dei segni? Cioè, le chiarisce in qualche modo i meccanismi del suo linguaggio normale, quello che sta utilizzando con noi per i nostri ascoltatori della radio?
Sicuramente il fatto di possedere una lingua aiuta a impararne un'altra, cioè se il bambino è esposto alla lingua dei segni, che è una lingua che acquisisce spontaneamente e in tempi brevi, è più facile per lui apprendere l'italiano, che invece è molto più lungo, perché comunque ha uno schema mentale di come funzionano le lingue, che ci sono delle regole, ci sono la grammatica, la sintassi, la stessa formazione delle parole, che per esempio nella lingua vocale è data dai fonemi, cioè dalle lettere dell'alfabeto, nella lingua dei segni è data dalla combinazione di alcuni parametri che sono la forma della mano, il movimento, l'orientamento del palmo, il luogo dove si segna, e anche poi le espressioni facciali, la postura del corpo.
Quindi è ricca, insomma, di sfumature anche questa lingua, e che non sono sfumature appunto accessorie, ma spesso determinano il significato, come anche nell'accezione che diceva lei, tagliare a seconda dello strumento che si utilizza viene significato in maniera diversa.
Sì, sì, senz'altro sì, e comunque il fatto di possedere per esempio già i significati delle parole in segni facilita poi la trasposizione nella lingua vocale. Se io già so che delusione che si fa con quel segno significa quel tipo di contenuto, è facile poi dire a quel segno in italiano corrisponde quella parola, mentre se io non ho né segni né parole è molto più difficile spiegare la parola italiana.
Io volevo chiederle un'ultima cosa, perché spesso le discussioni a livello verbale si animano e diventano magari tali da far alzare il volume della voce. Esistono però, e mi è capitato di vederle, discussioni animate anche nella lingua dei segni. Questo comporta uno sforzo fisico forse maggiore?
Sì, beh, sono sempre molto vivaci e molto animate le discussioni, e poi segnano in maniera molto veloce che diventa quasi impossibile seguirli. Però c'è anche un'abitudine a questo, come anche un'altra cosa, per esempio per interrompere la comunicazione quando uno è arrabbiato, è quello di spegnere la luce e quindi levare la possibilità di vedere, oppure a volte quando i bambini hanno atteggiamenti di rifiuto verso gli insegnanti perché c'è stato qualche cosa di sbagliato, si è chiesto troppo, insomma, per cui ci sono dei momenti di frustrazione, allora magari si mettono con la testa tra le mani appoggiati sul banco e non ti guardano. In quel momento tu non puoi più comunicare perché è stata interrotta ogni forma di comunicazione, mentre noi non è che ci mettiamo i tappi, no?
Certo.
Mentre parliamo e vogliamo interrompere il nostro discorso.
Però sbattiamo le porte anche noi, questo sì.
Anche questo è vero.
Cosa che invece non facciamo, anzi ringraziamo assolutamente Simonetta Maragna per il suo contributo. E facendolo ricordo anche il dizionario online, il dizionario bilingue LIS italiano, che contiene all'incirca 300 segni, per ognuno dei quali è disponibile un breve video, una descrizione e la corrispondente spiegazione della parola in italiano.
Diamo l'indirizzo internet di questo dizionario, che si trova, immagino, nel sito dell'Eurac.
Naturalmente http://elis.eurac.edu.
Grazie ancora a Simonetta Maragna di essere stata con noi.
Grazie a voi, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
E grazie ovviamente anche del suo lavoro, ci ha insegnato qualcosa. Grazie ancora, buongiorno.
Arrivederci.
Und so heißt es auch noch heut, verliebt, verheiratet, so wird es auch immer sein, denn auf der großen weiten Welt ist niemand gern allein. Verliebt, verheiratet, darauf stelle ich mich ein, verliebt, verheiratet, ja, am schönsten ist zu zweit. Verliebt, verheiratet, das möchte jede gerne sein, denn auf der großen weiten Welt ist niemand gern allein. Auch bei dir und mir weiß ich, wie es war. Ich hab dich gesehen und schon war's geschehen. Und jetzt sind wir zwei ein verliebtes Paar. Was kann denn noch schöner sein? Drum stimmt mit uns jetzt ein. Verliebt, verlobt, verheiratet, darauf stelle ich mich ein. Verliebt, verlobt, verheiratet, ja, am schönsten ist zu zweit. Verliebt, verlobt, verheiratet, das möchte jede gerne sein. Auf der großen weiten Welt ist niemand gern allein. Pfeifen wir auf Gut und Geld, Jahr aus und Jahr ein, soll's immer so sein. Nur wenn zwei sich gut verstehen, dann ist das Leben schön. Auch bei dir und mir weiß ich, wie es war. Ich hab dich gesehen und schon war's geschehen. Und jetzt sind wir zwei ein verliebtes Paar. Was kann denn noch schöner sein? Drum stimmt mit uns jetzt ein. Verliebt, verlobt, verheiratet.
una canzone che proviene dalla tradizione, diciamo così, di qualche anno fa dell'area tedesca, Verliebt, Verlobt, Verheiratet, una canzone che ci è sembrata simpatica per introdurre il tema di adesso. È stata tratta e tratta dal CD degli Aluna Quartet di Liebe kommt, Liebe geht, un quartetto meranese che va a pescare nella tradizione musicale davvero di tutto il mondo, dall'Italia all'Africa, naturalmente anche alla tradizione germanica. Valentina e Sigrid, noi adesso ospitiamo una docente che insegna ad Innsbruck e che si interessa in qualche modo di come noi qui in Alto Adige parliamo il tedesco, di come sia gli italiani parlano il tedesco e di come anche i tedeschi parlano la loro lingua.
Sì, Heide Maria Affalter è una studiosa di lingua e cultura tedesca all'Università di Innsbruck e, per rimanere nella metafora che tanto ci ha divertito e informato, potremmo dire ha vinto un premio come ecologista ad hoc.
Ah, senz'altro, è andata a scogliere la biodiversità della lingua sudtirolese.
Esatto. Intanto la salutiamo, buon pomeriggio, benvenuta.
Grüß Gott, Heide Maria Affalter.
Grüß Gott. Grüß Gott. Il premio che ha vinto Heide Maria Affalter è per un lavoro di ricerca su quelle che sono le peculiarità del vocabolario sudtirolese, cioè della varietà locale del tedesco parlato in Alto Adige.
E potremmo chiederle prima di tutto, insomma, primo se effettivamente è così particolare il tedesco dell'Alto Adige, magari come una persona di Innsbruck sente e reagisce alla parlata dei nostri conterranei sudtirolesi.
Le differenze non sono così grandi, ci sono delle particolarità in diverse lingue tedesche, come nel tedesco vero e proprio, nell'austriaco, nello svizzero, e quindi anche l'altoatesino ha le sue particolarità. Ho ricercato la terminologia della lingua tedesca in uso in Alto Adige perché avevo già ricercato le varietà linguistiche per la Germania, per l'Austria e per la Svizzera. In quel momento lì abbiamo deciso di fare anche quella, di studiare anche le varianti dell'Alto Adige.
Però diciamo una persona di Innsbruck riconosce subito un sudtirolese.
Sì, come straniera mi è più facile riconoscere le peculiarità linguistiche del sudtirolese e un madrelingua magari non lo sente.
Ma è una questione di pronuncia oppure è una questione proprio di lessico, di termini?
Noi abbiamo trattato solo il sudtirolese scritto, quello in uso qui in Alto Adige. Tramite la pronuncia si riconosce perfettamente una variante linguistica. La nostra ricerca però era più una ricerca lessicografica.
Alcune espressioni sono tipicamente riconducibili alla convivenza con la lingua italiana, alcuni concetti, se pensiamo a grüne Nummer, cioè il numero verde, piuttosto che il condominio, inteso come casa con più appartamenti, ma le peculiarità della variante sudtirolese sono davvero riconducibili solo a questa convivenza così stretta, oppure ci sono anche delle caratteristiche che si sarebbero comunque sviluppate autonomamente?
A dire il vero si tratta in gran parte di parole proprie, dialettali per così dire. Parlando in numeri, una cinquantina di parole sono in prestito dall'italiano, altre 80 parole sono più o meno tradotte dall'italiano e un 170 parole sono di provenienza proprio sudtirolese, vale a dire provengono dal dialetto tedesco in uso qui in Alto Adige. Noi li chiamiamo sudtirolismi primari. Lei ha parlato di terminologia primaria per l'altoatesino qui in tedesco in Alto Adige. Ci sono altri tipi di parole? I sudtirolismi primari vengono parlati solo qui in Alto Adige. Se invece facciamo ricerca sui sudtirolismi secondari, allora sono parole che magari sono in uso anche in piccole regioni, parti dell'Austria o della Svizzera.
Heide Maria Affalter, una domanda sul metodo che lei ha utilizzato per verificare questi termini. Una decina d'anni fa Simon Winchester ha scritto un romanzo documento curiosissimo per raccontare la storia di come si era completato il primo dizionario della lingua inglese, l'Oxford English Dictionary, e ha raccontato di casse, di tonnellate di fogliettini, perché tutti i collaboratori, che erano oltre un centinaio, non facevano che leggere articoli, libri e prendere appunti su tutte le parole che consideravano degne di essere inserite in questo vocabolario. E voi come avete lavorato? Siete anche affogati nelle copie delle Dolomiten, oppure come vi siete regolati?
Anche noi abbiamo fatto questa esperienza e abbiamo vissuto momenti simili. Ricordo che abbiamo fatto ricerca su diversa roba cartacea, abbiamo guardato tutti i giornali, riviste, romanzi, libri, brochure, ma anche pagine internet che vengono pubblicate qui da noi in Alto Adige.
Quindi avete avuto il vostro da fare. Senta, noi abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, Heide Maria Apfalter, con un Grüßgott. Non so se questo è accademicamente corretto. Ci dice se questo, spesso appunto i saluti sono molto significativi, no? del contesto linguistico nel quale ci si muove. Qui in Alto Adige Grüßgott è sicuramente molto, molto utilizzato. La sua diffusione in area appunto plurilingue com'è? Cioè da innsbruckese in qualche modo, come ha reagito a questo saluto?
Ma certo che usiamo il Grüßgott, siamo tirolesi, mica gente del nord.
Magari ci può dare anche qualche indicazione su quante parole altoatesine ha trovato?
Abbiamo trovato 600 parole, di cui un 300 su tirolismi primari, 250 su tirolismi secondari e un'altra cinquantina di provenienza dialettale di difficile attribuzione.
Comunque tra questi nomi compaiono sicuramente Hydraulikern, oppure Baristen, oppure anche Supplenz, e sicuramente non compare più il gettone che veniva utilizzato qui in Alto Adige, perché i gettoni non esistono più, ma sono curiosità linguistiche molto interessanti perché testimoniano davvero che la lingua è l'ambiente nel quale le persone vivono e che in qualche modo modificano anche proprio perché sono quelle persone lì e non altre. Heide Maria Apfalterer ha scritto questo Wortschatz, questo Sonderwortschatz, che chiederei proprio a Sigrid Eichensteiner ancora una volta di ricordare, perché è in vendita e anche noi altoatesini possiamo avere la curiosità di andare a scoprire come parliamo il tedesco.
I risultati della ricerca di Heide Maria Apfalterer sono stati pubblicati in un libro che si intitola Der Südtiroler Sonderwortschatz aus plurizentrischer Sicht, lexicalisch-semantische Besonderheiten im Standarddeutsch Südtirols.
E allora noi ringraziamo Heide Maria Apfalterer e a questo punto la salutiamo ancora una volta con un Grüßgott.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Oder auf Wiedersehen, ancora meglio. Je passe. Ginevra Di Marco che ci canta in francese, così facciamo spazio anche alla lingua dei cugini, una canzone tradizionale dedicata agli zigani, gli zingari come noi diciamo spesso impropriamente, e che ci portano un po' su quei carrozzoni che originariamente erano i carrozzoni dei teatranti, di coloro che portavano il teatro in giro per le città, in giro per il mondo, insomma. Oggi, Valentina, in cui ci occupiamo di lingue, di multilinguismo, abbiamo aperto, apriamo adesso, anzi, una parentesi dedicata proprio ad un linguaggio che è multiplo per sua natura, ovvero sia il teatro, e lo facciamo con un teatro particolare che sceglie proprio forse la via del togliere più che del mettere, i Teatri del Silenzio, che è una realtà meranese bolognese il cui animatore è Nazario Zambaldi, che è qui con noi. Buongiorno Nazario, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, abbiamo parlato di varie lingue, no, Valentina, e Nazario è appena stato a Salonicco per vedere quello che succedeva ad un premio che fa proprio dell'incontro tra culture diverse, benché in ambito europeo, la sua cifra principale.
Bene, io passo direttamente la parola per chiedere quali lingue si sono parlate e soprattutto quali realtà hai avuto modo di incontrare in questo festival?
A Salonicco, appunto, la 12ª edizione del Premio Europa per il Teatro ha premiato Patrice Chéreau, che è appunto multilinguismo anche, diciamo così, artistico, lo ha caratterizzato perché regista prima teatrale, poi cinematografico, francese, ma è stato a Milano nel interregno dopo Strehler e prima di Ronconi, e quindi artista e regista europeo. E la realtà poi del Premio Europa per il Teatro ha premiato anche delle realtà emergenti, Rimini Protocol, che unisce l'indagine sociale a quella che è un'indagine artistica teatrale, e una menzione speciale si è dedicata al Libero Teatro bielorusso, che ha realizzato per il premio uno spettacolo che è Zone of Silence, zona di silenzio.
Anche perché loro lavorano in condizioni molto particolari, no? Ci diceva Nazario Zambaldi, in un regime che non tollera propriamente, ha neppure rappresentazioni che possano andare ad intaccare un po' quella che è la monoliticità della Bielorussia.
Certo, il loro lavoro avviene in patria praticamente in appartamenti privati o comunque in luoghi non precisamente destinati al teatro, ma per questo anche vitali, no? Nell'ostacolo trovano motivazione ulteriore, tant'è che sono molto frequentati i loro spettacoli. Poi la loro fortuna, in parte anche pubblica, è dovuta a delle tournée in Europa che li ha resi noti. Ecco, anche al pubblico.
E che mitiga il silenzio del loro
sì,
nome.
Del loro nome, del loro spettacolo, appunto, Zone of Silence.
In realtà questa parola è anche una parola chiave del progetto che, come Paolo ricordava precedentemente, stai portando avanti tra l'Alto Adige e Bologna, che è Teatro del Silenzio.
Sì, Teatri di Silenzio. Nasce nel 2006 dall'incontro con Tikana Maravich e con Teatri di Silenzio all'Accademia Belle Arti di Bologna conduciamo insieme un laboratorio che unisce teatro e arti visive quest'anno appunto a maggio, e con Teatri di Silenzio saremo anche oltre che al Museo della Donna e Merano Arte per presentare questo progetto sulla femminilità che è partito nel 2007, che si intitola Anna, con un vago ma non tanto vago riferimento ad Anna Karenina di Tolstoi. Ecco, saremo, dicevo, a Merano Arte, al Museo della Donna, che in questo periodo ospitano due importanti mostre dedicate alla femminilità, Vote for Women al Merano Arte e Mille Donne per la Pace al Museo della Donna. E poi saremo a Bologna, alla Villa Mazzacorati, nel teatrino settecentesco, ancora intatto, in giugno.
Una location particolare. Nazario Zambaldi, questa scelta appunto del teatro per voi non è una scelta neutrale. Oggi ci siamo occupati di linguaggio e quindi anche di comunicazione, cioè di far passare dei messaggi, di far incontrare persone che parlano lingue diverse. Da sempre, con altri progetti, vi siete anche dedicati alla questione della follia, cioè di far comunicare in qualche modo coloro che vengono recintati dentro la parola follia e di far in qualche modo incontrare i due mondi, quelli della normalità e quelli della follia, proprio sulla scena teatrale, quasi fosse una zona franca in cui avvengono questi incontri. Cosa può insegnare questo tipo di vostra attività alle reiterate questioni del multilinguismo, della necessità di imparare nuove lingue? Qual è l'atteggiamento, insomma, che vi contraddistingue?
Certo, proprio l'anno scorso ero occupato a mezzo lombardo, un laboratorio di teatro, per l'apprendimento della seconda lingua, che partiva dalla storia infinita. Ecco, questo poter andare oltre il limite connota tanto il plurilinguismo o l'interdisciplinarietà, quello che è una modalità trasversale di andare sempre un po' oltre quello che è l'acquisito. Ecco, quindi riuscire a porsi in punti di vista altri è l'opera vera dell'arte e in questo senso anche dell'apprendimento linguistico, che non è semplicemente così meccanico apprendimento di una lingua da certificare, ma è mettersi e immedesimarsi e poter entrare in empatia con altre persone, altri linguaggi.
E questo volevo proprio chiederti, te lo chiedo proprio da teatrante: cos'è il linguaggio per te? Cos'è la comunicazione per te? L'abbiamo sentito dai linguisti nella nostra trasmissione, da dotti accademici. Per uno che va sul palcoscenico, cos'è il linguaggio e la comunicazione?
E il linguaggio è un qualcosa di aperto, per quello che dal punto di vista appunto di un'arte è qualcosa che va creato di volta in volta. E proprio chi esce dal linguaggio, il tuo riferimento era appunto al mio lavoro con il Teatro Basaglia, che verrà presentato il 13 maggio, data significativa, a Sinigo, presso la struttura Casa Basaglia, che mi occupa proprio dal 13 maggio del 2005 con lo spettacolo No, A Story of Wall Street, che era la storia di Melville Bartleby, lo scrivano che non vuole più scrivere. Ecco, l'incomunicabilità, quindi la possibilità invece di scrivere una parte di storia, almeno la nostra, e la possibilità di costruire delle storie. Ecco, questo è ciò che si cerca di fare, magari con mezzi che non sono quelli linguistici, ma sono quelli visivi, oppure cose che sono ogni volta da inventare e far diventare linguaggio.
La musica che stiamo ascoltando in sottofondo è stata scritta da Carlo La Manna e Corrado Bungaro, che sono due musicisti con i quali appunto Nazario Zambaldi di Teatri di Silenzio collaborerà in un progetto che noi citiamo proprio perché in chiusura di questa trasmissione dedicata al multilinguismo e ai linguaggi abbiamo voluto prendere un punto di vista un po' diverso, un po' laterale rispetto a quello di cui abbiamo parlato. Abbiamo sentito l'incontro del linguaggio con la follia, ad esempio, della possibilità del linguaggio di essere prima di tutto apertura ed incontro. Adesso abbiamo il linguaggio che viene pescato dalla letteratura e che si sostiene con la musica. Nazario Zambaldi. Vedo un libro qui davanti a te.
Sì, il primo maggio mi sembra l'occasione più appropriata per presentare questo progetto, che è Lavorare Stanca, nel centenario della nascita di Cesare Pavese, appunto nato il 9 settembre del 1908. Ecco, prima del 9 settembre, con Carlo La Manna in particolare, c'è l'idea di promuovere o comunque di introdurre questo spettacolo, installazione di settembre, appunto con dei reading, una lettura, delle letture, appunto a partire da Cesare Pavese e da Lavorare Stanca, la raccolta poetica dell'autore. Camminiamo una sera sul fianco di un colle, in silenzio. Così inizia I mari del sud, la prima poesia della raccolta, appunto, Lavorare Stanca di Pavese.
Che è questo progetto che appunto per il centenario di Pavese, Teatri di Silenzio, o come si chiamerà il progetto al quale aderirà questo tipo di lavoro, vorrà appunto portare sulla scena in quel di Merano. Abbiamo parlato dell'incontro con la follia, ma vorrei che sottolineassimo un po' il tema del silenzio, che è quanto di più lontano invece dal palcoscenico teatrale necessariamente bisogna portare. Perché partire dal silenzio come comunicatori teatrali?
Il silenzio forse per ascoltare o sentire le cose, il silenzio come possibilità di ridare senso a ciò che si dice o ciò che si ascolta. e quindi in una saturazione forse di messaggi, di comunicazione più che di senso che ci circonda, il silenzio è come cercare di ridare qualità a ciò che si vive. Primariamente questo è il compito dell'arte, del teatro e di ambiti i più vari, e forse anche il modo da cui si può cominciare ad apprendere nuovamente le lingue, forse per la prima volta.
Beh, è curioso, no, Valentina, che chiudiamo questa trasmissione dedicata alla parola, che spesso fa rumore, ma che insomma perlomeno segnala dal punto di vista sonoro una presenza, la chiudiamo proprio parlando di silenzio.
In realtà io stavo associando il concetto di silenzio a quello di bianco, e siccome la nostra nuova accademia che si ripropone in questa veste grafica, dove la grafica, la fotografia, la linea, il disegno tracciato in realtà sono un altro linguaggio che si aggiunge a quello delle parole che compongono gli articoli, ha molti spazi bianchi rispetto alle precedenti edizioni, quindi in realtà forse
circonda di silenzio,
circonda di silenzio i contenuti.
Anche questa è una notazione corretta. Nazario Zambaldi, il prossimo appuntamento con voi è appunto il 13 di maggio per celebrare tra virgolette la legge 180, la legge Basaglia, come viene definita. Diamo l'appuntamento sul dove e sul quando, oltre che il 13 di maggio.
In forma compiuta, anche nei giorni di Asphalt Art, questo festival di teatro e arte di strada a Merano, e appunto al Castello Principesco, sabato 14 giugno, verrà presentato questo spettacolo, La Torre, in anteprima a Casa Basaglia, La Torre Stagioni, che deriva così il presupposto dai testi delle poesie cosiddette dalla Torre di Hölderlin, appunto in questi 36 anni vissuti da Hölderlin dopo la sua crisi psichiatrica, e in queste poesie, in questi testi che fanno molto silenzio, perché un po' ante litteram ricordano testi zen orientali più che la poesia romantica coeva.
Allora ringraziamo naturalmente Nazario Zambaldi di averci offerto questo sguardo sul modo di comunicare del teatro, reduce dal premio Europa che ha seguito appunto per una rivista che si occupa di teatro. Peraltro ti sei trovato bene a guardare spettacoli in lingue che non capivi minimamente?
C'è un bilinguismo al premio Europa Teatro dall'inizio, che è francese ed inglese, quindi
è abbastanza semplice bene, anche i lituani, anche i bielorussi facevano
bielorussi così. C'era comunque tutto un
qualcosa
clima
di familiare,
diciamo così, di linguaggi anche non verbali.
E noi ci congediamo da te con una lingua che è quella italiana, in chiusa di trasmissione ci sembrava giusto anche proporla, che vanno nella direzione di quello che ci diceva appunto Nazario Zambaldi. Sono gli Offlaga Disco Pax, un gruppo che racconta attraverso la musica e che noi un po' vi proponiamo in questo estratto dal loro ultimo CD che si intitola paradossalmente Bachelite.
La ragazza, dalle super chiome rosse arancioni, in realtà è bionda, ma l'altro ieri si è tinti i capelli di un colore non tiziano. Taglia cuce i suoi costumi del pattinaggio e infila perline in un vestito di finta renna che sembra più da ballerina. Ha la schiena un po' storta e un'aria insieme ottusa e viva. Sembra che abbia capito l'impossibile. Chiome è nata al tempo del punk e si bea di questa cosa. Le piace ballare in un posto lontano dove mettono roba pesa come i corn, e non è sempre allegra, super chiome, ma è sempre attenta a tutto, piena com'è di pensieri affollatissimi e di riflessi conseguenti al trattamento della sua parrucchiera di paese. Non c'era Erode al tempo del punk ad Albinea, e allora Superchiome è ancora qui, perché Erode nel mondo d'oggi avrebbe ucciso anche le femmine. Così, per essere più sicuro.
Necessario. Super Chiome è il titolo di questa strana canzone che noi vi proponiamo in chiusura. Definirla canzone forse è improprio, ma l'abbiamo scelta perché vogliamo dar conto di quanto la lingua e il linguaggio delle canzoni possa effettivamente modificarsi. Siamo quasi in conclusione, Valentina e Sigrid, di questo nostro numero speciale di Zeppelin Accademia On Air, che racconta la rivista Accademia in veste grafica nuova, ma il suo numero è già corposo, è il numero 46, e così abbiamo anche un po' di tempo per raccontare quello che non abbiamo potuto dire in questa nostra trasmissione, ad esempio che c'è una bellissima torre, ma questo da sempre all'Eurac, che però è diventata ancora una volta un'altra installazione artistica. Valentina.
Infatti in questo momento è in corso un'installazione artistica realizzata dai Brave New Alps, che sono un collettivo artistico composto da due giovani neodiplomati all'Accademia di Design qui di Bolzano, che hanno ideato un contamacchine che al momento è giunto a quota 170.000 erotti, cioè conta i passaggi sul ponte Druso, e questo per farci riflettere sul tema della mobilità e sulle soluzioni che possiamo adottare per uno sviluppo più sostenibile.
Uno dei progetti che Eurac porta avanti in collaborazione con Museion, che in questo caso appunto ha chiamato questi due giovani designer bolzanini, Fabio Franzi e Bianca Elsenbaumer, a portare la loro visione sulle montagne. Ma quella della torre non è l'unica novità che vi possiamo raccontare, perché la chiusura di Accademia in corso, ovvero sia della rivista, ha una cosa nuova, cioè una sorta di appello a chi vuole partecipare per interpretare in qualche modo la copertina. Cosa avete pensato, Sigrid Heckensteiner?
È una pagina creata da giovani altoatesini che hanno voglia di disegnare e che interpreta un po' la storia di copertina di questo attuale numero. Infatti c'è un giovane di Termeno, Benjamin Kofla, 19 anni, che ha disegnato una scimmia, un coniglio, che stanno parlando, comunicando con un uccellino che con respirapolvere respira, per così dire, le lingue che parlano e vengono poi tradotte da questa macchina.
Quindi in pratica anche lui, così come i bambini, diciamo pure, di Mattia Stufles, era rappresentato con animali, quello che possono essere in qualche modo le lingue. Si parla anche di finlandese in questo numero di Accademia, che potete richiedere al sito che ricordiamo ancora una
assolutamente
volta.
Assolutamente, o sul sito www.eurac.edu, oppure semplicemente rivolgendosi alla sede dell'Eurac su Viale Druso, quindi dando il proprio nominativo per abbonarsi. Ecco, Paolo, Sighi e io ci tenevamo particolarmente a ricordare il contributo prezioso di Elisabeth Aster, la grafica, e Anneli Bortolotti, responsabile per la redazione d'immagine, che ci hanno dato un aiuto assolutamente indispensabile per il rinnovo di questa accademia. L'appuntamento, lo ricordiamo, per il numero 47, che sarà dedicato in particolar modo ai diritti delle popolazioni indigene, è con il prossimo luglio. Il 29 di maggio ci troviamo sulla Torre dell'Eurac per il primo Science Café.
E magari a guardare a che punto saranno arrivati i passaggi delle automobili sul ponte Druso, naturalmente.
Proprio quella sera si chiuderà il conteggio, quindi vedremo.
Quale sarà la somma finale. Noi stiamo chiudendo la trasmissione di oggi, che, come detto, vi ha parlato di lingue. Abbiamo cercato di compilare una colonna sonora adeguata. Abbiamo iniziato con il Senegal, chiudiamo con il Kurdistan, perché questo è un gruppo musicale che si chiama Dergus e che propone sonorità e tra un po' anche lingua curda ai nostri ascoltatori, che noi salutiamo in chiusura di questa trasmissione speciale di Zeppelin Accademia On Air, salutando al di là del vetro Carl Pfeiffer. Un saluto vi viene anche da
Valentina Bergonzi
e da Sigrid Heckensteiner,
che peraltro ha prestato la sua voce in apertura all'Accademia On Air che avete sentito nella sigla. Paolo Mazzuccato vi saluta, vi dà appuntamento con Zeppelin a giovedì prossimo, e visto che ci siamo, oggi è il primo maggio, buon lavoro, buona festa
buona
a chi
festa.
Ci sta ascoltando. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao.